Io stavo confessando fino a mezzogiorno, sono uscito, ho guardato il mio telefonino e vedo che c'è una chiamata da Roma. Due collaboratrici dell'istituto dove sto vivendo dal 94 mi telefonano e dicono il Papa, l'Angelus, ha detto che lei sarà creato cardinale. Dico no, questo non ho mai sentito, no, no, dico vi siete sbagliate. Beh, poi metto giù il telefono e cominciano altre telefonate di persone che sono più capaci di capire le cose. E quindi ripetono la stessa cosa, per cui io devo convincermi che così è stato e che quindi è una bella, bella sorpresa, certamente. E è un po' indicare quello che è stato per me l'impegno più importante, duplice per dire la verità, e cioè quello che riguarda la pastorale dei migranti e degli itineranti, dunque una pastorale specifica della mobilità umana, il grande fiore all'occhiello della Chiesa, pastoralmente parlando, del secolo scorso, in cui si è scoperto o si è concretizzato il pensiero, la convinzione che bisogna seguire l'uomo dove va, cioè l'uomo e la donna naturalmente, per cui i vari settori di cui ci occupavamo nel Pontificio Consiglio della pastorale dei migranti e degli itineranti erano tutte espressioni di questo movimento che doveva essere anche accompagnato, cioè con una pastorale che si adattava alla vita, diciamo, di movimento delle persone, dei credenti o anche i non credenti di cui ci occupavamo. E il secondo punto è fondamentale, per questo è stato un po' il leitmotiv di tutta la mia vita, è la relazione papato-episcopato. E concretamente dunque il primato pontificio e la realtà dunque della collegialità nel Concilio Vaticano II, che poi viene secondo me già dal primo millennio, e quindi il mio volume papato ed episcopato dal primo millennio al Concilio Ecumenico Vaticano II.
Quindi lei considera questa nomina pronunciata dal Papa come un riconoscimento del suo servizio in questi due ambiti?
Io credo di sì, che certamente il Papa, per quanto riguarda i migranti, i rifugiati e tutte queste categorie di persone che hanno queste difficoltà e che quindi non sono rispettate nella loro dignità e nei loro diritti fondamentali, quindi il Papa certamente vede che io ho fatto per 10 anni, dal 2000 al 2010, questo grande impegno e anche ricevuto parecchie difficoltà, fino anche dall'interno della Chiesa, dire la verità, ma soprattutto nella non accoglienza di questa visione dei diritti umani applicati a queste situazioni particolari, non è vero? Per cui penso che certamente ha visto che c'era una tendenza, un desiderio in me, uno sforzo di applicare quello che era il mio compito, cioè facevo parte del Pontificio Consiglio pastorale dei migranti. No? E poi naturalmente quello della realtà del Vaticano II, beh, lui molte volte, cioè molte, abbastanza volte, si è espresso lodando, cioè in fondo questo che è stato il mio compito, il mio impegno di dimostrare quello che tutti i papi hanno attestato, e cioè che c'è non una rottura ma una riforma e un rinnovamento nella continuità dell'unico soggetto Chiesa, che è la formula che esprime bene, mi pare, l'ermeneutica del Vaticano II.
Ecco, sul tema delle migrazioni forzate, lei ovviamente si è pronunciato tante volte durante il suo servizio, è una questione che è diventata sempre più urgente in Europa e non solo. Possiamo dire che la Chiesa ha avuto un ruolo profetico su questi argomenti?
Credo che sia vero, cioè in fondo la Chiesa ha preceduto i tempi di realizzazione dei grandi principi che sono stato poi il frutto anche della Seconda Guerra Mondiale, e quindi la necessità del rispetto della persona umana, specialmente in situazioni disastrate, in situazioni che erano gravissime, per cui bisognava che la Chiesa, per esempio, ricordasse la legislazione internazionale sul diritto del mare. Ma com'è possibile, no? Che non si tenga conto di una cosa così quando la gente è in pericolo, indipendentemente da tutto, eh? Quando la gente è in pericolo di vita bisogna aiutare, bisogna non respingere e mandare in un luogo dove ci sono delle situazioni contrarie anche lì ai diritti umani fondamentali. Dunque la stessa Italia, l'accordo che è stato fatto quando al tempo di Gheddafi era un capestro, eh? E beh, insomma, io certamente sempre ho detto queste cose e credo che dovevo dirle, no? Se noi diciamo noi che siamo incaricati della pastorale specifica della mobilità umana, chi le deve dire, no?
Ecco, nel 2013 Papa Francesco l'ha definita il migliore ermeneuta del Concilio, ma lei come giudica a 60 anni di distanza l'applicazione dei documenti conciliari?
Io dico sempre che ci vogliono 3 gradini per dire che stiamo nella linea del Concilio, cioè, primo, bisogna che conosciamo obiettivamente, il più obiettivamente possibile, la storia. Ebbene, la storia all'inizio è stata fatta con velocità, senza tener conto specialmente delle pubblicazioni che ancora non c'erano, per esempio degli organi direttivi del Concilio. E sono stato io che ho fatto la pubblicazione del diario Felici, per esempio, che rivela una conoscenza che non era ancora percepita di quello che era la posizione di Paolo VI nella intimità con nella sua relazione col segretario generale del Concilio. Dunque, per fare un esempio, no? Adesso sono venuti fuori dunque questi documenti che erano nella segreteria di Stato sul Concilio e che quindi dovrebbero essere studiati. Paolo VI ha detto che tutti i documenti del Concilio devono avere pubblicazioni, indipendentemente dall'epoca dell'apertura o chiusura della biblioteca o della varie sezioni anche della segreteria di Stato. Dunque, voglio dire, prima di tutto l'obiettività storica, adesso certo è possibile averla più profondamente conosciuta o si può conoscerla. Il secondo aspetto è l'ermeneutica, cioè l'interpretazione, e credo che bisogna, da questo punto di vista, che si tenga presente che c'è una continuità nella Chiesa. Cosa predichiamo noi, no? Cosa testimoniamo noi? La Chiesa di sempre, no? La Chiesa legata a Gesù Cristo, al Vangelo, alla tradizione, certamente con l'aiuto del Magistero, con l'aiuto anche della evoluzione legittima, e che è quindi legittima, e ci sono delle regole per confermare che è legittima, e poi il Magistero, e anche quello bisogna tenerlo conto, non si può mica non tener conto del Magistero, no? Il Signore ha affidato la Chiesa anche specialmente agli apostoli, non solo, ma insomma questi apostoli ci sono, e poi c'è il San Pietro e i suoi successori, il Vescovo di Roma, e questo non è una questione piramidale, è una questione che c'è una capacità, ecco, di diciamo collegialità in effetti, ma che non è solo da considerare, ma insieme col primato. Quindi anche adesso che è stato fatto quell'incontro ad Alessandria d'Egitto della Chiesa Cattolica e la Chiesa Orientale per quanto riguarda i sinodi, si dice primato e sinodalità, e sinodalità, non si possono separare le due cose. Questa è la bellezza del cattolicesimo, no? Diceva un protestante, non dobbiamo dimenticare quello che è questo genio del cattolicesimo, che è capace di mettere insieme le cose. E questo credo che dobbiamo, se l'abbiamo perso questo senso, dobbiamo riscoprirlo per avere una realizzazione del Concilio e che sia vera, che sia giusta, che abbia questo sforzo di conoscenza storica e nello stesso tempo di rispetto di quello che è la visione teologica, ecclesiologica, che è la nostra, no?
E per chiudere, come cambierà la sua vita dopo il 30 settembre?
Non lo so, comunque, perché nessuno mi ha detto niente fino adesso, vediamo. Io continuerò intanto a studiare, a pubblicare, a fare le cose che ho sempre fatto anche in questo tempo in cui sono in pensione, facendo anche ministero naturalmente, perché è giusto, perché ci sono pochi preti e tutto quello che possiamo fare di considerazioni. E poi tutto quello che mi diranno di fare, io ho sempre fatto, dunque mi diranno se vogliono qualche cosa specifica da parte mia, credo che sono ben felice di dare alla mia Chiesa quello che mi ha dato.